Quindi il dare. Uno si alza e dà. È un'azione di fede, capite? Ecco perché non l'ho fatto per copiare, io ho già visto queste cose in giro, però è una considerazione che noi dobbiamo dare. Un'altra cosa aggiungo, sai che la crescita spirituale è proporzionale con quanto noi diamo. Noi non solo nell'offerta, ma in tutto ciò che noi diamo. La nostra crescita è proporzionale a quello che è la nostra misura di fede nel dare il nostro tempo, il nostro impegno, la nostra offerta, la nostra decima, tutto. Quindi se tu vuoi investire nella tua vita, nel crescere, non crescerai mai pensando di non dare nulla. Sto a casa, non servo, non vengo, non offro, non do. Vuoi crescere, devi investire. È un investimento che tu fai per te stesso. Non voglio dirvi quali sono state le mie esperienze nel dare la propria vita, il proprio servizio, il proprio impegno, anche economico, al di là dell'offerta e della decima. Ci sono fratelli che danno al di là. Uno di questi, non perché sono qua, ce ne sono altri che hanno dato, che oggi devono continuare su quella strada. Non vale quello che abbiamo fatto ieri, è valso per ieri, perché Dio dà. Non possiamo vivere di rendite. È un investimento che facciamo per la nostra vita quotidiana. È una crescita quotidiana. Lo dico per voi. Cosa ricevi tu in chiesa, nella famiglia? Tutto ciò che ti serve per crescere come figlio di Dio, per essere approvato da Dio. Tu vuoi essere approvato da Dio? Qua in questa famiglia si cercherà di dare il meglio di quello che noi abbiamo. Cioè quello che il Signore mi fa sentire, ve lo dico subito. Non lo trattengo per me. Non voglio essere più di tutti. Quello che Dio mi dà, lo do subito. Quindi tu puoi crescere insieme a me. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù. È un insegnamento questo. È un insegnamento che noi abbiamo dato ai nostri figli da piccolini. Piccolina come lei, deve imparare a dargli il soldino a dare. Quando uno si presenta davanti a Dio, deve offrire la propria vita qualcosa. Come quando tu vai a fare visita a qualcuno, che pensi? Un caro fratello pastore, dice, mia madre mi ha insegnato che nelle case si entra, si bussa con i piedi, dice, perché le braccia devono essere piene. Ricordate? Bella. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Qualcuno vuole scendere se c'è per dare un'occhiata se arriva qualcuno per dirgli che siamo sopra, perché forse dovremmo mettere un cartello, perché se arriva qualcuno penso che dice, ma dove sono? Vanno rapiti. Dovremmo dire che o sotto sopra, no, dobbiamo mettere un cartello. Gloria a Gesù Cristo. Bene. Settimana fa abbiamo iniziato a parlare, un accenno è stato, di mettere a fuoco la nostra vita. Cioè, ne parlavo, vedi, come lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo perché ama la sua Chiesa, egli ci ama. E dice in Proverbi 29,18 che dove non c'è visione, il popolo perisce. È proprio così, se noi non acquisiamo la visione di Dio, la visione ministeriale della Chiesa, vaghiamo, diventiamo dei quelli che girano a vuoto, non hanno un impegno. Freelance, autonomi, non raggiungono mai l'obiettivo di Dio. Perché Dio dà la visione a ogni chiesa, a ogni famiglia. C'è niente da fare, è Dio che la dà. La visione è da Dio. Perché gli scopi non sono naturali, sono soprannaturali. Se volete conoscere la nostra visione, ve la leggo dal nostro sito. Nel nostro sito c'è scritto così. Dice, abbiamo la visione di una chiesa dinamica, piena di spirito, unita, grande, che ha un impatto sulla nostra città, sulla nostra nazione e sul nostro mondo. Questa è la visione, è un sogno, è un obiettivo. La chiesa unita, grande, ce ne sono tante. Noi andiamo contro la cultura religiosa evangelica di divisione, di piccoli, piccoli, piccoli gruppi, che ognuno poi quando si separa. Questo succedeva in America negli anni 70, 80, nelle famiglie, che i figli arrivavano a 16, che là. Quando arrivi a 15, 16 anni c'è sta cosa che sono maggiorenni nella testa. Se ne andavano di casa. E quindi negli anni 70 c'è stata quest'ondata, no, degli hippie, eccetera, eccetera, di separazione nelle famiglie. Oggi, al contrario, i figli rimangono sino a 40 anni. Nelle famiglie che giustamente stanno bene. Alleluia. Ma come visione di chiesa, noi abbiamo una visione di una chiesa grande, una famiglia grande, che ognuno abbia il suo ruolo, il suo ministero, il suo indirizzo. Cioè, ministero significa abbia il suo ruolo di servizio, che sia collocato e collegato. Una grande famiglia, perché? Per dare un impatto, perché se siamo insieme, grandi, forti, possiamo dare un impatto fuori, nel mondo. Piena di spirito, unita, quindi Spirito Santo, unità, e che abbia un impatto, cioè un impegno verso la città, la nazione e il mondo, tutto il mondo. Quindi noi facciamo parte, così voi capiate qual è la visione. Noi siamo chiesa locale, chiesa nazionale, facciamo parte come chiesa locale di quella nazionale e di quella mondiale. Quindi corpo di Cristo, locale, nazionale, mondiale. Infatti oggi avremo un culto con tutte le altre chiese. perché riconosciamo che sono parte del corpo di Cristo. Capite? Entiendes? Entendidos? Corpo di Cristo. E dove c'è il corpo di Cristo? Quando il corpo di Cristo unito insieme, in armonia, a me piace. Perché sento lo Spirito. Perché è lo Spirito. È lo Spirito di Dio, ti fa stare bene. Tu non hai bisogno. Vedi, le persone, quelli del mondo, molti poi, perché scadono nelle droghe, nell'alcol e in tutte queste porcherie? Perché gli manca la Chiesa, gli manca lo Spirito Santo, gli manca il collegamento con Dio. E in effetti, quando furono ripieni di Spirito Santo, tutti pensarono, quelli del mondo, quelli che non è. Dice, ma pare che sono pieni di vin dolce, cioè sono ubriachi. E Pietro disse: guardate che non sono ubriachi. No, no, non sono ubriachi. Sono ripieni dello Spirito. Parlano in lingue nostre conosciute. Sono ripieni dello Spirito. Lo Spirito Santo, quando viene in noi, sai che ti dà? Quello che ti serve. Pace. Gioia, allegrezza, che è nello spirito, che non significa che sei tipo, perché nello spirito c'è la sapienza, tu sei una persona sapiente, chi ha lo spirito è una persona che ha qualcosa in più degli altri. Io quando devo parlare di persone, a parte Gesù, perché io penso Daniele, Giuseppe, Neemia e tutti quei personaggi che ripieni dello spirito avevano qualcosa in più degli altri. Oggi lo spirito allora era dato ai profeti, ai re, ai sacerdoti, lo Spirito Santo non era per tutti. Oggi è per tutti, tutti. Quindi è una grazia grande avere lo Spirito Santo con noi. Lode Gesù Cristo. E quindi per mantenerci in comunione con lo Spirito Santo, io vi do tutto l'aiuto possibile. L'indirizzo che nella predicazione è questo: mantenerci, avere una visione, mettere a fuoco quali sono le cose principali della vita. Il titolo di questa predicazione è proprio questo. Metti a fuoco la tua vita, mettiamo a fuoco. Alleluia. E nella visione abbiamo messo, questa è la visione, la missione è espandere il regno di Dio sulla terra attraverso la sua manifesta presenza in ogni sfera dell'uomo e del nostro mondo. Cioè influenzare a livello culturale il mondo con la parola di Dio, con i principi di Dio. Questo devi. E per fare questo ci sono tutte le azioni che noi facciamo. Discepolato inizia con i gruppi. Quest'anno saranno intensificati. Indirizzeremo. Capisco che per alcuni avevano perso questa abitudine. Noi siamo nati, io sono nato questo tipo di organizzazione di chiesa. Ritorneremo a quella, dove faremo gli incontri in casa. Impareremo ad aprire la nostra casa e che chi lo vuole, in maniera libera, chi lo vuole, in casa. La riunione, l'incontro familiare, nelle case c'è grande benedizione. Con Pasquale, dove sei Pasquale? Pasquale Speziale, anziano, raccontava che lui è stato battezzato nello Spirito Santo in una riunione dove eravamo insieme ad altri fratelli durante una liberazione della sorella Rosy. C'era unzione di Spirito Santo, lui è stato battezzato dello Spirito. Lode Gesù Cristo. Vogliamo continuare, vogliamo riprendere. Vogliamo lasciare un'eredità ai nostri figli, un'impostazione che possono crescere e che la Chiesa si possa espandere, perché se cresciamo e c'è il numero, noi siamo un impatto. Siamo un impatto. Quindi, Proverbi, torniamo a Proverbi 29-18. Dove non c'è visione, il popolo perisce. In un'altra traduzione dice il popolo vaga. Cioè, nel senso, tu immagina nel deserto, il nostro cammino nel deserto, dove non c'è visione, cioè tu non sai l'indirizzo, il popolo vaga, si perde. E si dà alle cose di questo mondo, cioè viene attratto, perché quando uno non ha la visione su quello che deve fare, è ripieno di quello che è le cose di questa. Quindi gli impegni in questo mondo aumentano. Gesù desidera che noi investiamo la nostra vita nel regno. Satana desidera che noi investiamo la nostra vita nel mondo. O no? La comprendi questo? Io non sono contro. Noi siamo liberi di fare tutto. Possiamo. Però Dio dice una cosa. Satana ne dice un'altra. Scegli tu. Nessuno ti vuole imporre nulla. Io, se mi chiedi a me, dice, fammi questa domanda a me, ma tu pastore che pensi per te e la tua famiglia? Tu? Io fammi questa domanda. Paolo, fammi questa domanda, così ti rispondo. Cosa desidero per me e la mia famiglia? Zero mondo. Prima. E il tempo che c'è, investirlo nel regno di Dio. Giovanni, infatti, ora è a Milano. È stato chiamato all'improvviso lunedì mentre mangiavamo. Ora parte pure il nostro responsabile mu della musica. Emanuele Boto, anche lui a Milano. Gli ho trovato subito, gli ho trovato alloggio a Busto Arsizio e devo ringraziare il pastore della chiesa di Busto Arsizio, che è il presidente dei Pentecostali italiani, Emanuele Campo, che mi ha dato subito disponibilità. Giovanni, il suo tempo libero l'altra sera, una veglia di preghiera. Quello che non faceva qua, ora lo fa là. Era nel pulpito. Sono contento. Io sono contento perché ho visto che. Ma l'ho sentito subito. Ci sono cose e cose. Come a qualcuno ha detto, tucca. Non è per. Non è che per tutti. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ma quel tempo libero, io gli ho detto Giovanni, investono nelle cose di Dio. Te ne andare a Zonzo. Che poi, sai, Milano. Grazie a Dio ha trovato i nostri fratelli là, che poi c'è Enrico che lo marca alla gentile. E quando si alza lo prende pure a scuola. Signore, questo sta consolando il mio cuore di Gabriella. Vabbè, sotto. Alleluia. E io dico, Signore, che i nostri fratelli, se sono in missione, Signore, tutto coopera il bene, che possano crescere nelle tue vie. Io questo dico. Se ha il senso solo per te, determinate cose, ma meglio che stanno qua, che tanto quello che guadagnano in più là se lo consumano subito. Ma se serve per la loro crescita spirituale nelle cose di Dio, 100%. Alleluia. Ieri sono andato, l'hanno preso, la pastora Carmen e le figlie se lo sono portate in giro, hanno fatto spese. Alleluia. Signore, grazie. Questo contesto è frutto della visione che Giovanna ha trovato là subito un punto, è frutto sempre della visione. Che Emanuele Poto abbiamo trovato è frutto della visione. Capisci? Frutto della visione. Tutte e due, la prima cosa che hanno fatto, vi dico, testimonio io per loro, no? Poi lo faranno loro. Giovanni, la prima cosa che ha fatto prima di dire sì, quando l'hanno chiamato, dice: vi do la risposta domani. Domani hanno detto. Ha chiamato e ha detto: se tu mi dici no, papà, io non vado. E io ho sentito nello spirito quello che gli dovevo dire. Manuele ha fatto la stessa cosa, come un figlio spirituale. Mi ha chiamato, dice, mi ha detto: pastore, dimmi quello che sente per me. Perché io, dice, non mi interessa. Vai. Sento che è buono per te. Lode Gesù Cristo. Poi ha chiamato per dargli la conferma. E mi è piaciuto perché è la mia fede, è quello che ho fatto io quando io avevo il pastore. Questo ho fatto. Ho sottoposto tutto perché nelle cose desidero la benedizione di Dio. E i miei figli questo come eredità gliel'abbiamo lasciato, ce l'ha. Spero che anche voi, per voi, io, per voi, per sottomettere tutte le vostre scelte al Signore, perché è una scelta dettata da una questione carnale, è una cosa, una scelta confermata nello Spirito è un'altra. Io dico per voi. È meglio essere benedetti che non non esserlo. O no? Cioè siamo nell'ovvietà. È sempre meglio. Per me è fondamentale. Tu mi chiedi a me, io ti dico no, è fondamentale. No. Signore, senza di te, a me piace quell'affermazione di Mosè che disse al Signore: Signore, se tu non sei con noi, noi non ci muoviamo. E io questo dico: Signore, se tu non sei con me, io non mi muovo, rimango dove sono. Se non c'è la tua mano, la tua benedizione, io non mi muovo. Che mi interessa? Io voglio vivere per te. La mia vita è dedicata a te. Gloria a Gesù Cristo. Quindi, che cos'è una visione? È il sogno, la rivelazione che noi abbiamo, che la Chiesa ha, il ministero ha, per la nostra famiglia. Ogni famiglia ha la sua rivelazione. Noi abbiamo questo, capite? In Atti 2:17 dice che negli ultimi giorni, dice Dio, riverserò il mio spirito su tutte le persone, i tuoi figli e le tue figlie profetizzeranno, i tuoi giovani vedranno visioni, i tuoi vecchi sogneranno sogni. Alleluia. Noi dobbiamo chiedere che il Signore possa parlare alla nostra vita. Noi dobbiamo ripristinare in un rapporto intimo con Lui. Perché chi ti risponde così è perché questi ragazzi che hanno fatto questo è perché hanno un rapporto intimo con Dio. E Conoscono l'ordine di Dio, conoscono le cose di Dio, sanno qual è l'ordine di Dio. Cerca la benedizione di Dio sulla tua vita. Non vorresti il meglio per i tuoi figli? Il meglio non è nel mondo, è in Dio. Il meglio non è nel mondo, è in Dio. Quello che il Signore vuole per noi, o no? È tutto, tutto, tutto quello che questi ragazzi, questi figli oggi che sono là, stanno vivendo, quella parte della visione, l'ufficio, Giovanni, il posto, il collegamento con i nostri fratelli. Noi abbiamo la nostra filiale. Il pastore Michele ha detto che la sua chiesa è la nostra filiale. Vi dico questo, quando sono tornati là, lui c'ha una squadra. Operai, hanno trasformato la chiesa con i nostri colori, come abbiamo fatto noi. Tu hai mandato le foto, dice la filiale deve assomigliare alla casa madre, mi ha detto. Io non ho cercato nulla, è il Signore. Capite che sono legami dello Spirito, legami che sono frutto della visione. Entra nella visione. Perché c'è benedizione chi entra nella visione. Che la visione non è umana, è soprannaturale. Sai che significa Proverbi 29:18? Significa che le persone che non hanno visione, che non riescono a vedere le cose di Dio, e cosa stanno facendo per il Signore? Inciampano su se stessi, vagano. Ma quando si occupano della rivelazione di Dio, che la visione è una rivelazione, sono più benedette. C'è uno status, un altro status. E non viene dall'economia, viene dalla benedizione di Dio. Sono cose che l'economia non c'entra nulla, non ha il potere. Infatti c'erano alcuni che volevano comprarsi con il denaro i doni che aveva Paolo. E Paolo gli disse, vai retro, tu vai in perdizione, tu con tutto il tuo denaro, tu non puoi comprare lo Spirito Santo. Non puoi comprare la benedizione di Dio. La benedizione di Dio è nell'ubbidienza alla sua volontà, è nell'accettare la sua parola e camminare secondo il suo indirizzo. Non si può comprare col denaro. Dice, quelli avevano il denaro, dice, ora mi compro i doni, mi compro la benedizione. E che puoi fare? Puoi fare tutto, ma le cose di Dio non le puoi acquistare. Dio le dà per grazia a coloro che ci credono e che vivono per esse. Tu vivi per esse? Quel passo che ha letto Tola, mi dai quel foglietto? Me lo presti? E i due appunti? Mi piace di Tola che lui gli ho affidato un compito e lui lo approfondisce. Che dice in Luca 14:33, dice, così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Questo passo, sai cosa significa? Che noi dobbiamo, Dio non ci vuole poveri, perché qualcuno senza lo Spirito, interpretando questo passo, ha detto, ma Dio ci vuole poveri. No, Dio ci vuole ricchi. Al contrario, Dio desidera che noi siamo ricchi. Questo passo significa che noi dobbiamo essere pronti a rinunziare alle cose di questa, ai legami di questa terra per essere discepoli. Perché egli stesso poi che dice? Io vi mando in questo mondo, ma voi non siete di questo mondo, giusto? Quindi, e poi per chiarire tutto, e Pietro disse, dopo sentendo tutte queste cose, come tanti che non avevano capito, disse: Signore, ma noi che abbiamo lasciato tutto per te, per seguirti, abbiamo lasciato casa, famiglia, beni, lavoro. Questi avevano lasciato tutto. Matteo 19:27. Pietro replicando gli disse: Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque noi? E nel versetto 29 Gesù rispose: Io vi dico in verità. Quando dici in verità, cioè, sta sottolineando quello che sta dicendo. Cioè, io quello che ti dico è verità. Se tu ci credi, tu lo vivi. Qua, uno che è bravo in matematica, uno che è bravo a fare contratti, uno che è bravo nell'economia, uno che è bravo nella gestione, non te lo devo dire io, ma fatti i conti di questo investimento. E dimmi se esiste un investimento. Qua io inviterei tutti i promotori finanziari per dire se questo investimento 19,29. E dice così: E Gesù rispose: Io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi, per amore di me e per l'amore dell'Evangelo, il quale ora in questo tempo qua, questo tempo significa ora, non nell'avvenire. No, ora, il tempo di ora. Il quale ora in questo tempo non ne riceve 100 volte tanto e continua. Casa, fratelli, sorelle, madre, figli, campi, insieme a persecuzione. Quelli pure. E nel secolo a venire la vita eterna, cioè la benedizione di Dio quando noi investiamo nel suo regno, sai che è 100 volte tanto, cioè è 1%. Non il 100% significa 2 volte, giusto perché 100% significa, dice quanto mi dà se io investo, no? Parliamo magari con Peppe in botte, in fondi cinesi. Dice: guarda, in fondi cinesi, dico fesserie, Peppe. Quali sono i mercati migliori oggi? India. Dice: investiamo in fondi in India. Dice: quanto ci possono dare? Il 10%, giusto? Si ipotizza il 10%. Qualche truffatore dice: investi con me che ti do il 100%. 100% significa 2 volte. No, questo fatti i conti, fatti una cosa numerica. Se 100% significa 2 volte, 100 volte, io non saccio. Se la matematica è un'opinione, significa che è un investimento esponenziale. Cioè che tu non sai dove riporre la benedizione di Dio, cioè il bene su questa terra. Dice: solo se sei disposto a investire. E qua è Gesù che lo dice. Lode Gesù Cristo. Ma lo spirito di questo mondo dice: ma io se faccio questo guadagno 30 euro l'ora, 50 euro l'ora, vado a servire il Signore gratis. Poi magari tu li metti pure nei progetti, no? Attraverso le cose della Chiesa. Io lo faccio in maniera, ho un cuore cristiano. Se sarei uno del mondo, la maggior parte le avrei cacciate. Se io ragionerei con una persona del mondo, come quelli che fanno i progetti, l'avrei già. Alcuni vengono, alcuni non vengono, alcuni fanno quello che vogliono. Questo è il cuore. Alcuni mi prendono in giro. Alleluia. Infatti devo evitare, non faccio più niente, così perché è grave prendere in giro le cose di Dio. C'è una conseguenza. Siccome non c'è la maturità, io certe cose non le farò più. Disse un servo di Dio, meglio rubare, e non dico questo che uno deve rubare, ma diceva, nella conseguenza, meglio rubare alla Banca d'Italia che rubare alle cose di Dio. E Dio dice in Malachia, dice, voi mi derubate. Non so perché vi sto dicendo questo. Magari lo Spirito Santo sta parlando a qualcuno. Malachia dice, voi mi derubate. E in che cosa mi derubate? La mia ditta mi manda, l'Inps mi paga. E cosa stiamo rubando? Mi rubate nelle decime, nelle offerte. Perché, non so se Stolovo l'ha trasmesso, ma la decima parte di ogni cosa su questa terra, di quello che circola in questa terra, la decima parte appartiene a lui. Cioè, questo te lo dico così tu capisci. Tutto ciò che esiste di economia, di produzione, di cibo, che serve all'uomo, tutto ciò che circola, la decima parte appartiene a lui, di ogni cosa. Sì, ecco perché lo dice. Perché dice che la decima parte è sua. Infatti ai miei figli, no, a voi io non vi dico niente. Ai miei figli ho detto, quando prende lo stipendio, la decima non è tua, ricordalo, appartiene al Signore, cacciala, subito. E non la mettere nel conteggio, e poi te lamenti, non ti basta, no, ma come qualcuno fa, ma sai, ho tante spese. No, quella non è tua, quindi via. Poi fate il conteggio. Vuoi essere benedetto? A che ti serve vivere una vita come quelle del mondo, oppressi, pieni di paure, di ansie, di sollecitudine, non ti basta mai il denaro, non arrivi mai a pagare, le cose si rompono, si spaccano, si distruggono? Perché l'insetto divoratore, chi lo frena? La maledizione, chi la frena? È il Signore. Tu vuoi mettere un freno alla distruzione nella tua vita? Io sì. Signore, ferma tu ogni cosa. Ecco perché è una benedizione. È una benedizione. E benedico tutti coloro che ci credono. Vi benedico perché parlo bene di voi, vi benedico. E di chi ci crede lo fa, vi benedico. Ti benedice prima il Signore. Alleluia. Disse un anonimo, dice, noi non dovremmo avere paura di fallire, dei fallimenti, ma soprattutto di avere successo in qualcosa che non ha importanza. Cioè, a me è piaciuta, io l'ho letta. Guarda tu. Invece quando noi falliamo, perché ci sta che noi possiamo fare degli errori, non siamo perfetti, Possiamo sbagliare. Ma impegnare la propria vita per raggiungere un successo in cose dove non serve a nulla, quello è il vero fallimento. Il vero fallimento è avere successo in ciò che non serve. E io ho detto, io, Mizia, ma io una volta ero così. Io pensavo che dovevo avere successo qua, là, Mizia. Un inganno. Cioè, nel senso, ma guarda tu quanto tempo ho sprecato. Perché avere successo in ciò che non serve, quello è il vero fallimento. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Tutto finisce. Qua su questa terra tutto finisce. Tutto ha un termine qua. E tutte le persone andranno a finire da qualche parte. Tutte le persone di questa terra andranno a finire da qualche parte. Tante brave persone che non credono in Dio andranno a finire nell'inferno. Che stai facendo tu per i tuoi cari, la tua famiglia, i tuoi amici, quelli vicini a te? Ha detto il Signore, ve l'abbiamo letto prima, che insieme a tutte le benedizioni che ci sono, sarai perseguitato, cioè quelli di casa tua saranno nello spirito nemici. Io non mi sono rabbonito quando Gabriella mi veniva contro all'inizio della fede. Cioè, non è che io diciamo così, ci dico vai al cinema, invece vado, gli dico vado con gli amici, no, vado al culto. Sai dove vado? Al culto. Sarò, no, gli ho detto. E io cercavo lo scontro. Per dirgli la verità poi, perché poi sai qual è stata la testimonianza che tu gli dai? Quando ha visto che io non fumavo più, io quando andavo a scuola facevo il quarto, anzi no, questo professore quando gliel'ha detto a mia mamma, era all'inizio che ero venuto dal Canada, il terzo facevo. Quindi, già 7 anni. E dice, Signora, vostro figlio, non fumo come un turco. Sì. Come due turchi. E mia mamma, e non mi diede a schiaffi. Inizia questo. Oh! Ricordo. Allora, una volta i professori erano di un'altra categoria, ma c'era un amore dentro che loro avevano. Oggi tu devi stare attento a sbagliare parola, a sbagliare. Che te denunziano tutti. Comunque, Gabriella ha visto che io stavo cambiando. Dice, ma che studi? Inizio. Caccia, pesca, calcio. Che iniziamo a mettere un freno su certe cose. Io avevo la riunione di preghiera a casa, finiva a mezzanotte, non vi dico chi veniva, alle 2 avevo appuntamento con gli amici per andare a caccia. Sì. Non è che queste cose non le puoi fare. Io. La mia vita era riempita di queste cose perché doveva essere riempita delle cose. Ma poi quando è arrivato il Signore, la mia vita è stata riempita delle cose di Dio. Ho cambiato amicizie, avevo un sacco di amici, ho cominciato ad avere altri tipi di fratelli come amici. Sai che tu ti devi fare amico qualcuno in chiesa? Devi essere amico con qualcuno. Devi stringere amicizie. Buono. Perché farai amicizie fuori, se no. Se non hai amici qua nella chiesa, riempirai la tua vita fuori. Fatti degli amici. Fallo perché lo dice il Signore. Non lo fare perché ho messo in pace, la simpatia. Fallo per il Signore. Fallo perché lo dice Dio. Tu credi che Dio ha parole di vita per te? Tu pensi che il Signore ti dà un consiglio che non serve a nulla? Fatti degli amici nell'opera di Dio. Cioè dei legami, legami di affetto. Quel legame di affetto ti deve portare, quando tu vedi che c'è qualche fratello, il tuo amico, il tuo fratello amico, la sorella amica, che non viene, come mai non sei venuto? Se c'è qualche sorella, fratello, tu, se sei un figlio di Dio, responsabile, devi chiamare. Capito? Quelli che tu non vedi, poi responsabile dei gruppi, sai che devi fare? Non mi occhi. No, chiama, mandagli il messaggio, ma non ti ho visto. Come mai? Che è successo? No, e ti dire chi deve fanno. Vedi, manca qualcuno, chiama. Con cuore, con fede, con zelo, con spirito. Non fare i fatti tuoi. Fare come a quello, dice, fatti i fatti tuoi. Che c'è uno spirito che dice, fatti i fatti tuoi. Non ti interessare di nessuno, a me. C'è uno spirito che parla. Il problema è che ai cristiani c'è una voce, la voce del diavolo che parla, parla nella mente. E quella voce ti porta lontano, ti porta al contrario, alle cose di Dio. Alleluia. Quindi, se vogliamo in maniera concreta dare la nostra vita e che la nostra vita sia trasformata, ci sono quattro cose da fare. Quattro. A un Franco. Quattro. Quattro cose da fare. Una, dare la propria vita a Gesù. Marco 8, 34, 38, segnatelo. Due, fatti rinnovare da Gesù. Prima Giovanni 1, 9. Segnate questi passi. Giacomo 5, 16. E il rinnovamento viene dalla confessione dei propri peccati, cioè dal pentimento, ravvedimento. Se non c'è pentimento, non c'è ravvedimento. Se noi non ci pentiamo dal nostro vano modo di vivere o dalle nostre convinzioni e cose che facciamo errate, che ci allontanano da Dio, e non ci ravvediamo da esse, non possiamo essere rinnovati. Poi Giacomo 5,16 dice: perciò confessate i vostri peccati l'uno all'altro e pregate gli uni per l'altro affinché possiate essere guariti. Trovati nei gruppi, con il responsabile, con l'assistente. Un'intimità spirituale per dire, per confessare i peccati e pregare al Signore. I responsabili dei gruppi sono persone degne di fede, non racconteranno a nessuno, neanche a me, le cose. Cose. Devono venire, no, il pastore gli ha detto, no, il pastore, vedete, muore là. Ma c'è bisogno, se ci sono problemi, peccati da confessare, da confessare. Lode a Gesù Cristo, capite? Questo per essere rinnovati. Se siamo onesti con chi ci cura, possiamo essere guariti. Dice la guarigione dell'anima e del corpo. E poi segnati, Proverbi 27, 19, ma segnati quello come te lo dico io, che è una traduzione che non c'è in italiano. Dice, uno specchio riflette il volto di un uomo, ma come è veramente è mostrato dal tipo di amici che sceglie. Capisce perché noi dobbiamo sceglierci degli amici con chi camminare? Deve essere... Tu vuoi sapere con chi? A me lo diceva mia madre, che era un proverbio antico, dice, dimmi con chi sei e ti dirò chi sei. Dimmi con chi vai. E io gli dicevo a mia mamma, no, mamma, che dici? Io gli confutavo questa cosa, ero un bugiardo seriale. Ero un bugiardo seriale. Oh, e io oggi dico, aveva ragione, e io ne coprivo le mie malefatte. Però dici, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Fatti degli amici che ti avvicinano alle cose di Dio. Quelli che ti allontanano, ti consiglio. Io con quelli del mondo per portarli a Cristo. Se mi invitano, io vado con uno scopo. Non è che vai a condividere le... Non dico la parola, le fesserie di questo mondo, come un pescatore. Mette l'esca nell'amo, giusto? Vedi che il Signore, i primi apostoli erano pescatori. Noi dobbiamo pescare. Pescare significa preparati mulinello, canna, tutte cose, amo. E metti l'esca. Giusto, Gigi? Cacciatore no, perché i cacciatori fanno fora. Mi spiace. Dai, che abbiamo finito. 3. Diventa come Gesù. Galati 4:19. Segno di Galati 4:19. 4. Fai quello che ha fatto Gesù. Matteo 4, 18, 19. Matteo 4, 18 e poi 19. E Giovanni 15, 8 e 11. Matteo 4, 18, 19, fai quello che ha fatto Gesù, dice, Gesù camminando sul mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, gettando una rete nel mare, perché erano pescatori. E disse loro, seguitemi. Versetto 19 dice, seguitemi e vi farò pescatore di uomini. E lasciarono subito le loro reti e lo seguirono. Però pescatore di uomini, reti, allora non è che con la canna e il molinello tipo pesca sportiva, ah, le reti per raccogliere, e noi dobbiamo fare delle reti per raccogliere, e le reti sono tutte quelle azioni che noi stiamo facendo a livello ministeriale per raccogliere anime. Bene, questi i 4 punti per vivere una vita focalizzata sulla, una vita focalizzata sulle cose di Dio e non perdere tempo nelle cose di questo tempo. Perché dici, i tempi sono malvagi. Gesù sta tornando. E se tu sai che Gesù sta tornando, tu che fai? Cerca di investire il tuo tempo, così il Padre nostro ci troverà così impegnati. Che poi in Matteo dice che quando viene, uno lo prende, uno lo lascia, e io voglio essere in quelli che prende, non in quello che lascia. Io voglio essere tra quelli che hanno la lampada accesa e non quelli che non hanno l'olio. Dice, ha un dell'olio. Dov'è l'olio? Me lo presti l'olio? E quelli avveduti dice, no, no. Mi dispiace, va, cattatillo. Così mi hanno detto. Dice, ma a quelli gli piaceva riposare, trastullarsi. E se noi siamo impegnati, noi abbiamo la sicurezza che Gesù, che noi siamo con Gesù. Vedi, chi serve ha la certezza. Chi è impegnato nelle cose di Dio ha certezza delle cose di Dio. Chi non è impegnato è nel dubbio e quindi nel dubbio si inserisce. Sai che si inserisce nel dubbio? È come una crepa il dubbio. Si inserisce Satana con i cattivi pensieri e cerca di demolire la tua vita, cerca di opprimerla. Vuoi essere. Quando gli disse, vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai. Cioè le cose di questo mondo non bastano per acquisire le cose di Dio, ma se tu sei pronto a rinunziare, Gesù è con te. Alziamoci in piedi. Signore, ti vogliamo ringraziare, Padre, io ti voglio pregare per tutti coloro sono presenti, quelli che sono collegati, i nostri figli, Signore, che sono in giro. Padre, benedicili, li vogliamo affidare a te, Signore, affinché non siano assorbiti dallo spirito di questo mondo, ma che siano ripieni del tuo spirito e che possano approfittare dell'occasione per crescere, per maturare. Nelle tue cose, nel tuo regno, nel tuo indirizzo. E non che ce li ritroviamo mondani. Padre, noi non vogliamo vedere che i nostri figli diventino come quelli del mondo, ma che siano santi. Proteggili, proteggi noi, proteggi loro, proteggi tutti i nostri figli, proteggi tutte le famiglie del loro. Signore, dacci la grazia, dacci l'unzione, dacci il potere, dacci l'autorità. Vedete, potere e autorità non sono dati così a caso. Vengono se tu riconosci, se tu riconosci il Signore e riconosci il Regno, riconosci l'ordine di Dio, tu ottieni. Se tu sei sottoposto ad autorità, avrai autorità. Se tu riconosci la potenza, avrai potenza, autorità e potenza. Vuoi avere autorità e potere sui demoni? Vuoi avere autorità sul mondo spirituale? Allora devi riconoscere l'autorità e il potere di Dio e il potere del mandato. Nel nome di Gesù Cristo. Dio ci benedica.